Un vostro collega mi ha posto un quesito interessante e per niente facile, e cioè se il diritto di domicilio possa essere rivendicato anche dal figlius familias per la propria stanza nei confronti dei genitori, lo ius excludendi. Sì, capisco. Il problema si è posto più che per queste cose qui. Per l'altra questione, per la segretezza della corrispondenza, e dove l'abitudine di certe madri intrusive di cacciare il naso dentro nelle lettere, nella mailing, nella posta elettronica del proprio figlio, costituiscono indubbi casi di violazione dei diritti fondamentali. Ora, i diritti fondamentali non sono uno scherzo, e i diritti fondamentali sono diritti che sono collegati ad essere umano in quanto tale, per cui non occorre avere la maggiorità per essere titolare di diritti fondamentali, no? Non è che siccome tu sei minorenne io ti posso sequestrare, torturare, no. L'habeas corpus è tutelato fin dall'inizio. Alcuni diritti probabilmente sono tutelati in relazione alla capacità di intendere e volere, per cui non occorre certamente la maggiorità. Non credo che ci sia giurisprudenza specifica sull'argomento, almeno io non la conosco, ma direi che in linea di massima qui noi abbiamo un classico caso di conflitto tra due interessi, diciamo interessi per dire due principi costituzionali, uno che è quello della libertà, dell'autonomia personale, dello ius excludendi e così via, l'altro che si fonda sull'articolo 30 della Costituzione, che è l'obbligo dei genitori di svolgere la loro funzione educativa. Però la funzione educativa ovviamente deve essere svolta senza mai incidere sui diritti della persona, per cui per esempio esiste un reato di abuso di strumenti correttivi, per cui se uno per educare le buone maniere il figlio lo frusta, viene condannato. Una volta lo si faceva, si considerava un ottimo mezzo educazionale, forse non sbagliavano, e nella nostra attuale società è considerato un pessimo mezzo educazionale, addirittura il problema è la presa a sberle, cose del genere. È difficilissimo dire dove c'è il punto, perché sono sempre casi di di bilanciamento tra interessi diversi. Allora, se la madre ha l'impressione, o il padre ha l'impressione che il figlio sia in grave pericolo, probabilmente una certa compressione dei suoi diritti fondamentali c'è. Se è una questione invece di normale gestione delle politiche educative, probabilmente sarebbe meglio che andassero a lavorare invece che rompere le scatole ai figli, e questo probabilmente è anche un risvolto giuridico, nel senso che il figlio potrebbe rivendicare la sua legittima aspettativa di avere uno spazio riservato, che questo sia nella corrispondenza, così come anche nella sua stanza. Un po' difficile dare una risposta ortogonale, e per il resto credo che non ci sia giurisprudenza specifica. Ma vedete, su queste cose risposte ortogonali non ce ne sono. Divertente dei diritti è che risposte ortogonali non ci sono. C'è una rincorsa costante nel mettere il punto su quale è l'assetto degli interessi, e anche le fluttuazioni della giurisprudenza, la Cassazione che cita se stessa, dice: una parte delle mie sezioni hanno detto così e una parte delle mie sezioni hanno detto così. Questa è una sezione unita che dovrebbe, quella che vi leggevo, che dovrebbe fare il punto sulla situazione, cioè dare la interpretazione nomofilattica, l'interpretazione conforme in sostanza, ferma, stabilire qual è il punto di diritto sull'interpretazione del problema del domicilio, ma invece non sarà un punto di vista fermo, per il semplice fatto che le vicende sono in continua modificazione per quanto riguarda le tecnologie, ma anche sono continuamente diverse. C'è una Cassazione che qui non c'ho, molto recente, che si pone il problema, Io faccio delle riprese, polizia che indaga, no? Polizia che indaga e c'ha tecnologie sempre più complicate. Allora adesso non si va più nell'appartamento a mettere la microspia, che comportava violazione del domicilio, tra l'altro, per l'intrusione dell'appartamento, oltre che registrazione della comunicazione. Adesso si usano delle tecnologie esterne, per cui ci sono questi microfoni direzionali, cinepresa, eccetera. Allora il problema che si era posto è se la conversazione, stiamo parlando già di comunicazione come vedete, che avviene nel domicilio di una persona, sia o meno protetta e in che termini sia protetta. E perché la protezione della comunicazione è diversa, dice l'articolo 15, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Qui, come vedete, siamo sempre intorno al modello dell'articolo 13 dell'habeas corpus, c'è una inviolabilità totale della libertà e poi c'è la solita riserva di legge assoluta, riserva di giurisdizione. Per cui sembrerebbe che la comunicazione sia più protetta del domicilio, perché il domicilio ha le leggi speciali per motivi di sicurezza economico-fiscali, qui invece no. E infatti, prima vi citavo una sentenza della Cassazione che diceva se io intercetto la comunicazione intercetto le persone dentro a una casa, a un'abitazione, sto violando il domicilio, ma questo mi porta sotto l'articolo 14, per cui se lo sto facendo per motivi economici e fiscali lo posso fare, sto introducendomi senza mandato del giudice in quel domicilio, ma non posso intercettare la comunicazione. Per cui qua si distingue secondo che l'intercettazione sia meramente visiva o anche comunicativa, perché la comunicazione ha una protezione maggiore. Allora poi il domicilio è un luogo fisico o è un luogo di percezione? Se due persone stanno facendo le loro cose a un metro dalla finestra, è ancora protetto dal domicilio se la finestra è aperta e se non tirano la tenda. È la stessa questione dell'abitacolo della macchina, no? È difficilissimo dire dove esattamente cade la tutela. E allora la giurisprudenza da questo punto di vista è comprensibilmente ondulante. Che cos'è la corrispondenza? Anche su questo non è facilissimo venirne a capo. E noi abbiamo due protezioni diverse, della corrispondenza e della libertà di manifestazione di pensiero, di cui vi parlerò dopodomani. La libertà di manifestazione di pensiero sta sotto le garanzie del 21, la corrispondenza sotto le garanzie del 15. Che differenza c'è? Senza entrare in lunghissime dissertazioni, anche un po' inutili, l'elemento distintivo della corrispondenza è che la corrispondenza è intrinsecamente segreta. Tanto è vero che, per esempio, si ritiene che una cartolina non sia protetta dalla libertà di corrispondenza. Di solito uno non scrive delle cose molto impegnative su una cartolina, perché viaggiando aperta ovviamente non è segreta e infatti non è ritenuta corrispondenza. Si discute sulla cartolina messa in una busta, ma semplicemente si discute se sia protetta la corrispondenza anche se la busta non è chiusa. Spesso si manda la busta con la linguella risvoltata, non è chiusa, credo che, non so se ancora adesso, ma una volta cambiava la tariffa postale, per cui certe pubblicità giravano in busta aperta. Allora lì si discute se mettere una cartolina in una busta e lasciandola aperta sia ancora corrispondenza oppure no. Capite che sono dei problemi, dei profili talmente sottili che è anche buffo che la gente si occupi di questa cosa. Poi se io ricevo una lettera, la lettera è rivolta a me e io la lascio sul tavolo, è ancora corrispondenza. E se la lascio sul tavolo probabilmente no, perché non sto escludendo gli altri, è sempre questo diritto di escludere gli altri, ma se la metto nel mio cassetto, quella è corrispondenza. Ma se fra 50 anni un giovane studioso che sta facendo la tesi di laurea sul pensiero giuridico di Roberto Bean, nel frattempo opportunamente defunto, e trova questa lettera nel mio cassetto, quella è ancora corrispondenza. Cioè le lettere di Pirandello o di Leopardi non sono più corrispondenze, no? Anzi sono battute all'asta e hanno anche un certo valore. Forse anche un giorno le mie lettere hanno un certo valore. Però. Capite? È difficilissimo, cioè mentre è intuitivo qual è il bene protetto, no? Che è la riservatezza della comunicazione, è difficilissimo poi collegare questo bene protetto alla varietà di ipotesi. Io parlo nell'orecchio con una persona, quella è comunicazione tutelatissima, ma se le parlo a distanza di un metro un altro sente, quella forse non è più comunicazione protetta. Sono problemi interessanti. Io sto parlando al telefono con Tizio. Tizio è in stanza con un'altra persona, lì si rivolge e parla con lui. La telefonata è intercettata, è autorizzato l'intercettazione di questa telefonata, ma è autorizzato intercettare anche quello che io dico vicino al telefono con una terza persona? Non me lo sono inventato io questo esempio, c'è tanto di sentenze della Cassazione su questo. Capite? Le tipologie dei fatti sono fortunatamente infinite. Le regole invece sono delle regole standard, pensate per comportamenti standard. Per cui il comportamento standard che rappresenta il nostro costituente è entrare nella casa di Tizio e oppure aprire le lettere indirizzate a Tizio. Quello è il comportamento standard. Mettetela nella corrispondenza elettronica, su cui ormai abbiamo legislazione apposita. Allora, se io mando una mail a un amico, quella è corrispondenza a tutti gli effetti, è protetta. Se la mando a una mailing list, è ancora corrispondenza. E qui l'unica indicazione che abbiamo è di tipo quantitativo, dipende. Perché se la mando una lettera ai 5 miei amici più cari o ai colleghi con cui hanno ancora litigato, quella è corrispondenza perché è riservata a quelle persone, anzi io voglio escludere da quella lettera altre cose. Qualche volta mi capita invece di fare un redirect senza accorgermene, combinando dei piccoli disastri, ma se la mando invece alla mailing list di un forum, di cui probabilmente io conosco solo una piccola parte delle persone, quella non è più corrispondenza, diventa manifestazione del pensiero, non è che non sia protetta, ma è protetta in tutt'altra maniera, perché non è più protetta dalla segretezza, cioè il bene protetto nella libertà di corrispondenza è essenzialmente la segretezza. Allora abbiamo capito che cosa sta sotto l'ombrello dell'articolo 15. Però vi pongo un caso, senza leggervi la sentenza, perché è anche scritta piuttosto bene, male. Il caso è questo. Tizio, solito innamorato respinto, perseguita la sua ex ragazza telefonandoli di notte, di giorno, a tutte le ore. Gli telefona e non dice niente. Simpatiche persone, adorabili individui. Questa si scoccia e lo denuncia. La polizia sequestra i tabulati. Va a Telecom e chiede l'esibizione dei tabulati. Dai tabulati del telefono di Tizio risultano tutte le chiamate e lo porta in giudizio. Problema: i dati dei tabulati sono protetti dalla libertà di comunicazione oppure no? Problema che è arrivato alla Corte Costituzionale e su cui la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza importante di quelli proprio lì di casi guida in sostanza, dicendo la libertà di corrispondenza ovviamente protegge solo i contenuti, proprio per una questione di segretezza, cioè il fatto che io abbia imbucato una lettera non è un fatto segreto, uno mi può vedere mentre imbuco la lettera, ma quello che è contenuto nella lettera che è protetto dalla libertà di corrispondenza. E fin qua ci siamo. Il che significa che il mero dato della telefonata, numero chiamato, lunghezza della comunicazione, non può essere considerato corrispondenza ai fini della tutela. Però questo non significa che non abbia una forma di tutela. È anche comprensibile. Cioè ci sono dei dati, che sono i dati di chi io ho chiamato, che sono di per sé protetti. Io per esempio posso telefonare a siti particolarmente significativi per le mie perversioni sessuali, quelli sono dati addirittura dei dati sensibili della mia persona. O posso telefonare al soccorso per i drogati in astinenza. Cioè dalla mera consultazione dei meri, mero è bellissimo, è proprio da giurista, dei meri dati telefonici, io posso sapere di una persona praticamente tutto, chi frequenta, chi chiama la sera, con chi si addormenta al telefono, che costumi ha, se si droga pure no, se c'è l'AIDS, dipende, sai. Il medico con cui io chiamo è denotatore di un qualche mio problema. Allora dice la Corte, la lettera, il contenuto, diciamo, interno della lettera è protetto dall'articolo 15, la busta e l'involucro, i dati, è protetto da un altro ombrello, e questo ombrello è un ombrello che si chiama privacy, o privacy se vogliamo dire all'inglese, o riservatezza, lo trovo tutto terribile, se lo vogliamo dire nel idioma idiota che abbiamo, idiota nel senso che è qui. La tutela della privacy è una tutela in qualche modo residuale, che non ha una base giuridica in Costituzione. I nostri costituenti non ci hanno provvisti di una specifica norma sulla tutela personale, sulla riservatezza, ma è uno di quei diritti che vengono in qualche modo desunti dall'intero sistema. Possiamo fare un combinato disposto dell'articolo 2, dell'articolo 13, 14 e 15. Così abbiamo definito la base numerica di questa, che è un po' cabalistica, di questo fondamento della tutela della privacy in Italia, che non ha un'apposita base, ma è un interesse comunque protetto in Costituzione. Notate che in realtà poi la nostra protezione della riservatezza ci deriva dal diritto europeo. Dal diritto della comunità europea, nonché anche dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, la cosiddetta CEDU, per cui è un genere un po' di importazione che noi abbiamo ambientato su questa base costituzionale e poi abbiamo creato una fantastica organizzazione che è l'autorità garante della privacy. Che è un'autorità amministrativa indipendente, di cui io di queste cose non riuscirò a parlarvi, ma sono sulle ultime pagine del manuale, che sono organizzazioni non governative, autorità politicamente indipendenti, che amministrano i dati e danno le regole sulla protezione dei dati, regole che spesso sono delle perfette e astruse follie. Per dirvi una, hanno imposto agli studi legali di togliere dai faldoni, cioè dalle cartelle dove ci sono le pratiche, il nome delle parti. Tutti gli avvocati del mondo sono organizzati così, hanno una cartella con sopra scritto Pinco Pallo contro Pallo Pinco e quello, il numero della cartella, eccetera, finisce in magazzino come il modo in cui si va a recuperare gli atti di quella causa. L'autorità garante ha detto che questa è violazione della privacy perché chiunque passa per lo studio vedendo queste faldoni sui tavoli può sapere che due persone sono in causa. Notate che non è che vada dentro a vedere cosa dice, semplicemente vede da fuori. Poi voi aprite il giornale di giurisprudenza e trovate la sentenza che condanna Picco Pallo per orribili crimini sessuali con nome e cognome. Tanto è vero che adesso l'autorità garante ha detto ai giudici: dovete cancellare, mettere puntini in puntini o le sole iniziali, per cui non si riesce più a leggere la giurisprudenza, per cui non si riesce più a citare i casi. La storia del mondo è sulla citazione dei casi, no? Masher versus Madison, Melbury versus Masher, non ricordo più quale sia, è un classico caso storico, no? Sono le famose grandi sentenze che sono chiamate, insomma, il diritto comunitario c'è la Van Kelten, Laws, nome della parte. Adesso le parti sono scomparse, devono essere indicati dei numeri. Ci sono anche delle piccole perversioni della tutela della privacy, ma tutto questo è nato dall'esigenza di una protezione, che è una protezione in qualche modo che fa da tettoia. Visto che anche abbiamo così difficoltà a orientarci, hanno messo una tettoietta qui sopra dicendo: i vostri ombrelli funzionano, ma sopra c'è una tettoia di protezione che è la tutela delle riservatezze, una specie di clausola residuale di protezione dei dati sensibili, dei dati riservati e così via. Naturalmente questa protezione è una protezione che è molto minore, non a caso è affidata a un'autorità indipendente, mentre la tutela della corrispondenza è affidata al giudice penale. C'è tanto di reato e un giudice che condanna per violazione di quel reato. Avete qualche domanda? Allora, ultima cosa che vi indico, e che poi troverete sviluppata a procedura penale perché costituisce uno dei grossi problemi. L'articolo 13 ci dice, a un certo punto, la polizia in casi straordinari di necessità di urgenza può arrestare le persone, perquisirle, portarle in questura, ma questo provvedimento limitativo della libertà personale deve essere comunicato al giudice entro 48 ore e convalidato nelle successive 48 ore. Se no, il provvedimento è invalido. E qui si capisce cosa vuol dire, è del tutto privo di efficacia. Nel senso che tizio deve essere immediatamente scarcerato. Il problema grosso che noi abbiamo invece è quest'altro. Sulle altre libertà, che sono costruite sullo stesso schema, e noi abbiamo delle tutele che sono indirizzate, ovviamente dal codice penale, agli altri privati, furto, eccetera. Ma per quanto riguarda lo Stato, sono protetti contro l'esigenza dello Stato di acquisire prove. La Guardia di Finanza va in un studio di avvocato a guardare i registri contabili, la polizia mette una microspia dentro nella casa di Tizio perché è sospetto di aver compiuto qualche reato e così via. Quindi sono tutte attività legate alle indagini penali. Per questo poi lo studio diretto alla procedura penale è uno dei capitoli interessanti della procedura penale. E cosa succede? Succede che la polizia entra a casa di Roberto Bin senza avere il mandato del giudice. Entra, vi trova le prove di orribili misfatti, cadaveri appesi in frigorifero, eccetera. E io sono disordinato, però, fino a un certo punto. E quella intrusione in casa mia è illegittima, nel senso che non c'è stato il mandato del giudice. Le prove che trova sono prove utilizzabili oppure no? Questo è il grandissimo problema. È il grandissimo problema. E, la polizia intercetta delle telefonate. Sta intercettando la telefonata tra Tizio e Caio perché sta indagando, che so io, sul furto delle macchine. Improvvisamente scopre che Caio parla con l'onorevole Pampurietti e sta parlando di una cosa che sa tanto di corruzione. Quella prova è una prova utilizzabile in giudizio. Sono i grandissimi problemi. Pensate che, per esempio, tutti gli scandali successi negli ultimi 2-3-4 anni sono tutti conseguenti a intercettazioni telefoniche, ma sono intercettazioni telefoniche che hanno interessato politici, parlamentari, che come tali non erano intercettabili, però sono stati in qualche modo utilizzati, quantomeno dalla stampa, perché non erano loro ad essere intercettati, altro l'hanno intercettato, loro sono entrati casualmente in questo flusso di intercettazione, ma è bastato per acquisire elementi di prove. Qui noi abbiamo uno dei capitoli più difficili del diritto costituzionale e del processo penale. Perché? Perché la Corte Costituzionale ha applicato lo stesso principio che vale negli Stati Uniti. Sicuramente vi sarà capitato di vedere qualche film poliziesco in cui il procuratore si mangia le dita perché la polizia ha acquisito la prova con, per esempio, appunto una perquisizione illegittima, no? Solito commissario che decide, che se ne frega del giudice, entra nella casa di notte, entra, trova le prove, ma poi non può utilizzarle. Anzi, lui ha compiuto un reato, ma le prove che ha acquisito non sono utilizzabili. E si chiama la teoria dei frutti dell'albero avvelenato. L'albero è avvelenato, ci mettiamo un teschio, questo sarebbe un teschio, eh? E di conseguenza anche i frutti sono avvelenati. Tu hai compiuto un illecito nella tua indagine di polizia, tutti i frutti che derivano da questo tuo atto illecito sono dei frutti avvelenati e quindi non sono utilizzabili. Poi bisogna vedere se sono inutilizzabili, se sono nulli, quale sia il regime giuridico. Questo è uno degli elementi di difesa di questa libertà, nel senso che tu che entri in casa mia, tu che apri la mia posta, tu che intercetti il mio telefono, compi un atto illecito, se io lo scopro ti denuncio ed è un reato del pubblico ufficiale con tanto di sanzione penale, ma per di più tu ti sei sacrificato per niente, perché quello che tu hai acquisito non può essere utilizzato nel processo. Però se a casa mia trovano il cadavere di mia suocera, non è che possono dire, ah, non lo posso utilizzare. Perché quella è notizia criminis. Allora, ci sono comunque delle conoscenze, delle prove, degli elementi che alla fine hanno una loro necessaria utilizzabilità. Io sono entrato per vedere il suo evaso delle tasse, trovo la suocera accoppata. Quello è una notizia di reato, per cui non posso incominciare a svolgere un'indagine su quella cosa. Vedete come è estremamente complicata. E, su questo ovviamente c'è una giurisprudenza estesissima, perché è frequentissimo, no? Frequentissimo che la polizia, indagando in una certa direzione, scopre altri reati e magari nella scoperta di questi reati alcune prove non sono utilizzabili perché non sono state acquisite legalmente e così via. Questo è oggetto del apposito corso sulle indagini di polizia e del diritto processuale penale. Ve lo segnalo perché, accanto alla difficoltà di definizioni concettuali dei beni protetti, abbiamo anche una difficoltà a capire qual è il livello di protezione, cioè qual è il tipo di sanzione conseguente. Per quanto riguarda i privati non c'è problema, perché c'è il codice penale, ci sono le sanzioni penali. Ma invece, siccome queste libertà, ve l'ho detto all'inizio, queste libertà individuali hanno classicamente come controinteressato la polizia giudiziaria, e come interesse antagonista l'interesse delle indagini criminali, per cui la tutela pubblica tramite le indagini di polizia, voi capite che riuscire a capire dove si mette l'ago della bilancia vuol dire riuscire a capire qual è il livello di effettiva tutela. E questo è un problema davvero complicato. Se voi avete domande, io vi do le risposte, e se no ci vediamo domani. A domani.